Alphaville.
Undici e 6 minuti, ci spostiamo a Mendrisio, al Museo d'Arte, che dedica una retrospettiva a Roger de la Frenée, la prima in Svizzera e in ambito culturale di lingua italiana. Allestimento che riunisce oltre 100 opere dai più prestigiosi musei francesi e svizzeri, tra dipinti, sculture, disegni, pubblicazioni originali, documenti. Per l'occasione il Museo d'Arte di Mendrisio ha pubblicato anche un catalogo che rappresenta la prima opera su Roger de la Frenée in lingua italiana. Io saluto la direttrice del museo, Barbara Paltenghi Malacrida, che è con noi al telefono per parlarci della mostra che peraltro ha curato. Buongiorno, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, io partirei dal... insomma, inquadriamo l'artista. Che tipo di interprete del suo tempo è?
Beh, un interprete trasversale del suo tempo, è comunque un artista che se da 70 anni è ormai stato relegato nei depositi dei grandi musei, il suo nome è stato tolto dai manuali di storia dell'arte, è un artista che in vita ha avuto grande fama e notorietà, insomma aveva partecipato ai salon più importanti, era stato scelto da Picasso per la famosa mostra dell'Art Morisot di New York nel 13, ha esposto con Fernand Léger, con Signac, con Matisse, con i tre fratelli Duchamp, ha preso parte a mostre storiche come quelle della Section d'Or. Purtroppo dal 1950, diciamo dagli anni 50, lui come molti altri suoi colleghi cubisti è stato dimenticato e il cubismo è stato ridotto all'idea, all'immaginario di un movimento radicale portato avanti da 2 o 3 figure soltanto.
Tra l'altro vita breve quella di de la Frenée, perché muore a 40 anni, era nato nel 1885, in realtà una vita intensa dal punto di vista della carriera. Come si spiega questo volta pagina che il mondo della critica d'arte ha fatto nei confronti di questo artista come degli altri esponenti del cubismo?
Ma allora io credo che potremmo riassumere questa dimenticanza, questo oblio, chiamiamolo oblio, sì, per una serie di ragioni concomitanti. La prima ragione è che Roger de la Frenée era un artista fieramente francese e quindi ha distribuito il tricolore ampiamente in alcune delle sue opere più importanti, penso alla Conquista dell'Aria. Ha glorificato figure epiche della tradizione francese come Giovanna d'Arco, oppure i successi tecnologici dei francesi. E nella prospettiva europeista dopo la Seconda Guerra Mondiale, ecco, questo patriottismo sicuramente non gli ha giovato. Il fatto in più che fosse un aristocratico con dei privilegi evidenti da nobile, ecco, anche questo non ha certamente giovato, e questo è un elemento. Il secondo elemento è l'eterogeneità della sua produzione. Sappiamo bene che il mercato, e il mercato è importante per sostenere il nome di un artista, non ama gli artisti trasversali, preferisce sempre quelli stilisticamente più chiaramente identificabili. Mm-hmm. Nasci cubista, muori cubista. Mm. E lui non muore necessariamente cubista e non nasce necessariamente cubista. L'altro motivo è il suo porsi sempre tra cubismo e tradizione, cosa che in vita gli aveva già procurato alcune critiche da parte di alcuni importanti sostenitori del cubismo. Penso a Apollinaire, per esempio, che ha amato moltissimo alcune opere di La Frenée e ha aspramente criticato altre opere, definendolo troppo poco radicale e un po' troppo ornamentale, quando invece esiste un cubismo più leggero, più delicato, esiste un cubismo nel design, esiste un cubismo nell'architettura. Certo che il povero La Frenée, che muore quarantenne nel 25, quindi non riesce neanche a partecipare a tutte quelle che erano le desinenze neocubiste del dopoguerra, ecco, anche questo certamente gli ha nuociuto.
Ha fatto un bel ventaglio di motivi, insomma, anche comprensibili, anche se non giustificabili, per cui della Frenée oggi è poco conosciuto. E arriviamo alla mostra allora. Che andamento segue? Che percorso ha immaginato per lo spettatore, per il visitatore?
Allora, noi abbiamo immaginato un percorso dove lo spettatore viene veramente preso per mano e accompagnato, perché non lo conosce, sicuramente il nome della Freinet è sconosciuto. Ed essendo un artista così versatile che in 10-11 anni attraversa così tanti movimenti, l'allestimento segue un andamento chiaramente cronologico, ma all'interno delle varie sale, insomma, il complesso dei servizi ci dà la possibilità di avere delle sale concluse, piccole, dove le varie iconografie sono state riassunte. E quindi si parte dagli esordi accademici, la Freinet parte nel solco del post-impressionismo, quindi ci sono opere che sono dei chiari omaggi a Monet o dei chiari omaggi a Manet, e poi però incontra i suoi due grandi mentori, che sono i discepoli di Gauguin, Paul Serizier e Maurice Denis, e quindi c'è questa fase Nabi straordinaria. Dopodiché c'è l'incontro con Cézanne, lo stesso Serizier è stato uno dei primi a usare le formule matematiche, quindi è un precursore del cubismo, inizia la sua così cavalcata nel cubismo e lo facciamo vedere attraverso i paesaggi, attraverso le nature morte, attraverso i nudi. Abbiamo in mostra poi alcune opere importanti del 13-14 e poi purtroppo però questa ascesa, che era veramente un'ascesa straordinaria, viene interrotta bruscamente dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che la Freinet vive da soldato, perché suo padre è un nobile militare, quindi non può pensare di non arruolarsi. E per 4 anni, dal 14 al 18, vive la trincea, vive i bombardamenti, non produce nulla, ma nascono dei disegni su carta che lui manda dal fronte, meravigliosi. Purtroppo però la guerra gli lascia in dote anche la tubercolosi. E quindi dal 20 ha inizio una serie di pellegrinaggi nei vari sanatori per cercare di guarire. E poi si trasferisce in Costa Azzurra, dietro Cannes, a Grasse, in quella che lui pensava fosse una breve convalescenza, cosa che invece diventerà una lunga agonia, perché gli ultimi 3 anni di La Freinet sono 3 anni difficilissimi, durante i quali non riesce neanche più a stare in piedi al cavalletto perché non riesce a respirare, però nasce una serie di opere straordinarie e straordinariamente trasversali, perché lui ha una fase di ritorno all'ordine, un po' come tanti altri artisti, guarda ad Echirico che ha visto a Parigi, guarda a Michelangelo, guarda al Pontormo, guarda però soprattutto ai grandi classici francesi, a Ingres, a Poussin, e nella stessa settimana continua a fare il cubista, ma quasi anticipando il surrealismo. È un uomo che sta morendo, è un uomo che si sta ricreando come una nuova realtà, una nuova Arcadia. In questa Arcadia ci sono i palafrenieri nudi a cavallo e ci sono anche figure con i dadi, le carte sospese, come se fosse davvero l'anticipo del surrealismo.
Lei ricordava, Barbara Paltenghi Malacrida, come il percorso sia anche cronologico, anche perché evidentemente per seguire le numerose parabole affrontate dall'artista è utile orientarsi anche seguendo il criterio temporale. Ci sono anche dei temi ricorrenti però nelle opere che avete scelto per l'allestimento?
Sì, sono i temi, da un lato sono temi classici, perché la Freinet nasce in un ambiente conservatore, severo, è cresciuto da un precettore latinista, legge Baudelaire e ascolta Wagner, quindi è un uomo che non ha dei limiti, se vogliamo, dal punto di vista dell'apertura verso la modernità. Però i limiti diventano anche dei grandi pregi, lui ha un'impostazione classica, quindi quelle che sono le iconografie classiche della storia dell'arte, diciamo dall'Ottocento in poi, sono assolutamente nelle sue corde. Il paesaggio è certamente presente, il nudo, la figura femminile, diciamo che la fa un po' da padrona l'iconografia della natura morta, e in questo lui è un cubista ortodosso. Quando lui affronta la natura morta c'è proprio un passaggio tra due sale molto evidente. Le prime nature morte sono ancora cesaniane, quindi ci sono le arance, ci sono i vassoi, è un ambiente domestico, le tazze, le tazzine. Poi c'è la seconda sala e lì l'ortodossia, diciamo, di La Freinet diventa proprio partecipe di quello che avveniva nello stesso momento in altri suoi colleghi. Quindi le nature morte diventano una serie di simboli e soprattutto si riducono a pochi elementi. È una natura morta intellettuale ed è un suo affermarsi, mettendo la squadra o mettendo il diabolò, che è questo giochino d'infanzia, lui racconta se stesso e vedendosi però finalmente come un cubista.
Siamo in chiusura, Barbara Paltenghi Malacrida, ma non possiamo non citare il catalogo, che peraltro costituisce anche un'opera sistematica, la prima mi pare su De La Frenée pubblicata in lingua italiana. Allora, catalogo che peraltro tra pochi minuti potremo regalare, grazie anche al Museo di Mendrisio che gentilmente ha messo a disposizione 5 copie, a 5 telefonate che ci arriveranno quando vi dirò io, comunque tra poco, dopo il prossimo brano musicale, c'è tempo. Intanto le volevo chiedere chi sono gli autori coinvolti nella scrittura del catalogo, in un minuto se possibile.
Ma certo, il catalogo è in assoluto, ha ragione, la prima testo in lingua italiana, non esisteva nulla fino ad oggi, ed edito dal museo. Si avvale dei contributi di importanti studiosi di La Frenée, tra cui Michel Charza, che è già autore di una biografia edita da Azan che ci racconta l'uomo La Frenée, Franz Müller, che è un grande esperto svizzero, grande esperto di simbolismo, a parlarci della fase Nabi e precubista, Federico De Melis, che è un esperto di cubismo, a delineare i vari aspetti del suo cubismo, la grande esperta Françoise Lugbert, la più grande esperta oggi di La Frenée di cubismo, canadese, a descriverci l'artista e il cubismo in una prospettiva europea, e un mio saggio a raccontare il suo ritorno all'ordine e quindi gli ultimi anni fino alla morte.
Io lo ricordo ancora una volta, la mostra di cui parliamo si apre questa domenica, si potrà visitare fino al 4 febbraio 2024 a Mendrisio. I cataloghi messi a disposizione dal Museo d'Arte di Mendrisio, tra pochi minuti ne abbiamo 5 copie per i nostri ascoltatori. Io ringrazio la direttrice nonché curatrice di questa mostra, Barbara Paltenghi Malacrida, grazie e a risentirci a presto.
Grazie a voi, grazie, vi aspettiamo a Mendrisio.